Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide e al mio fianco Silvia. Buongiorno Silvia, bentornata.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Al mixer c'è Manolo Magnitosi. E dunque, anche se siamo a marzo, ormai inoltrato, il tempo continua a volare in una maniera incredibile, c'è ancora tempo per esplorare le tendenze del mercato della comunicazione di quest'anno. Oggi, per esempio, è in corso a Milano, presso il campus di VPP, un incontro per la presentazione del report di VML Intelligence, The Future 100, uno studio basato su informazioni raccolte presso 14.000 adulti in 14 paesi, che dovrebbe fare da bussola per orientarsi tra i trend socioculturali più rilevanti per i consumatori e quindi anche per i brand. Come sarà quindi questo 2025, cara Silvia?
Allora, diciamo che non ci sarà da annoiarsi, l'abbiamo visto. Già. Le questioni internazionali segnano,
si accavallano,
danno la linea, danno la direzione, poi tutto si dovrà adeguare. Comunque, i brand dovranno gestire questa complessità e diciamo questa complessità si esprime in varie maniere. Intanto devono bilanciare la tecnologia, l'uso sempre più diffuso della tecnologia e la ricerca di autenticità, la voglia di autenticità, questo senso di surreale e reale, il caos e la ricerca di significato, e lo devono fare se vogliono creare valore, connessioni che siano significative per i consumatori, appunto. Il report indica 4 macro aree in cui si possono identificare i comportamenti dei consumatori e anche le azioni che dovranno essere fatte. La prima si chiama Escaping the Average e riguarda l'esigenza di vivere esperienze autentiche e personalizzate, una sorta di antidoto all'omologazione. Quindi i marchi devono puntare su immaginazione e autenticità in equilibrio con la spettacolarità, l'entertainment. E poi c'è Liminal Realities, che è la seconda area, e punta sulla fusione sempre più profonda tra mondo fisico e digitale. I marchi devono imparare a navigare tra le due realtà, quella reale e quella fisica e quella virtuale, che sono mondi sempre più interconnessi e quindi uniti ma anche molto lontani, no? E devono creare delle esperienze coinvolgenti che integrino questi due aspetti. Poi c'è Reconstructing the Comfort Zone, che è la terza macroarea, dove si evidenzia l'importanza del benessere e della sostenibilità in un'epoca che è segnata da stress e incertezza, perché le persone sono sempre più attente alla salute mentale e alla salute fisica. E infine c'è il tema della cyber humanity, quindi le implicazioni dell'integrazione tra uomo e macchina. Siccome la linea tra ciò che è umano e ciò che è tecnologia diventerà, ed è già sempre più sfumata, aprendo nuove prospettive, si trovano nuove aree di potenziamento delle capacità umane.
Leonardo De Sando Vadivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Prima proposta musicale è quella dei Divorce, che debuttano con Drive to Golden Hammer. Si sono formati a Nottingham nel 2021, da quel momento hanno incominciato a esibirsi e a crearsi un seguito piuttosto fedele. Sono usciti con un paio di EP, con delle canzoni tipo Checking Out, Stretchy, Your Metal e My Room. E adesso Tiger, Coin Towel, Felix McKenzie Burrow, Adam Peter Smith e Casper Sandstrom debuttano come Divorce con Drive to Golden Hammer. Questa è Antartica.
Thinking of you, honey. No hairpin turns, all the way. took a left just after midnight. Almost knocked her over, but I parked the car, watching her eyes shine. A newborn, barely alive, and all the cows were calling out to her, kicking the bars. We carried her between us, skin and bone and warmth and fur and afterbirth. Put her back behind the bars. We climbed inside the car and barely said a word.
L'intervista.
Rivoluzionare il marketing digitale con un approccio autentico e incentrato sulle persone, lontani dai soliti schemi, attenti alle vere esigenze dei clienti. Si può? Sì, si può, attraverso WeMage, che è un'agenzia di comunicazione e progettazione digitale a tutto tondo. Negli ultimi 3 anni WeMage ha visto una crescita costante del proprio fatturato ed è arrivata a sfiorare 2 milioni di euro nel 2024, con un incremento del 58% sull'anno precedente. Chi c'è dietro la struttura? La co-founder Francesca Reviglio. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, qua con me c'è anche Silvia Antonini, pronta a fare le domande. Come nasce, inizio io, come nasce WeMage e con quali obiettivi?
Allora, WeMage nasce circa 10 anni fa con l'obiettivo di annientare il concetto di fuffaguro, quindi di vendere un marketing pulito, un marketing corretto che mette al centro le persone e non il prodotto. Quindi con una psicologia inversa rispetto a quella che magari si può solitamente vedere dal più conosciuto cugino, come si suol dire ad oggi.
Quindi una sorta di riscossa per i brand che erano stati quasi fagocitati dal protagonismo. Allora, come si costruisce una buona strategia di comunicazione digitale oggi nel 2025? Quali sono gli ingredienti veri?
Allora, una buona strategia parte ovviamente dal posizionamento nel mercato, sicuramente. Cioè, bisogna innanzitutto capire chi ha bisogno di un determinato prodotto, per cui si fa un'analisi generica di quello che è il mercato, il posizionamento, quali sono le variabili del prodotto e di conseguenza si va a stilare poi tutta una serie di successive analisi e in-depth research, quindi una serie di ricerche più approfondite tramite discussion rooms, tramite sondaggi, per poi avvalorare le varie tese che vengono stilate nella parte strategica. Dopodiché c'è una parte appunto di stesura di quello che è il piano d'azione per passare dalla pura e mera teoria alla pratica e quindi al posizionamento effettivo nel mercato, all'allocamento del budget piuttosto che all'utilizzo dei vari social, eccetera, eccetera.
E voi cosa offrite come agenzia?
Allora, noi come agenzia offriamo un team altamente qualificato, perennemente aggiornato, lavoriamo a 360 gradi con dalla strategia all'adattamento, alla pubblicità, alla gestione delle campagne. E diciamo che il valore aggiunto sicuramente è l'aggiornamento costante che abbiamo a proposito di ogni tipo di trend del mercato, e come ben sapete è un settore molto in aggiornamento continuo, insomma, quindi assolutamente è una variabile che va portata avanti correttamente, settimanalmente. E sicuramente la differenza con qualsiasi altra agenzia, o comunque con la maggior parte, è il fatto che noi offriamo un servizio a 360 gradi, cioè noi abbiamo tutto in house, dalla parte della creazione dei siti alla gestione delle campagne, all'influencer marketing e via dicendo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi interessa molto questo discorso del fuffa, no, come fuffaguru,
fuffaguru.
Ecco, ma cosa si intende, nel senso che cosa avete fatto per come dire, proporvi al mercato come sicuramente autorevoli, ma appunto evitando la spettacolarizzazione, se vogliamo, tutti quei meccanismi che danno proprio origine ai fuffaguru.
Certo, ma allora innanzitutto parto col dire che il fuffaguru per me è quel finto esperto che sa gestire magari la propria pagina social in un modo pseudo corretto e si definisce quindi un esperto di marketing. Quindi quello è ciò da cui noi ci discostiamo, e come abbiamo fatto a discostarci è prendendo sempre solo a lavorare con noi persone altamente qualificate nei vari settori. Quindi una cosa su cui siamo stati particolarmente ligi è il fatto di avere piuttosto 200 round per trovare l'esperto di quel determinato settore, ad esempio nella creazione dei siti web piuttosto che nella SEO, affinché ciò che offriamo sia sempre la qualità più alta di quel tipo di servizio. Quindi questo è il modo che abbiamo avuto noi di discostarci da ciò, e poi cerchiamo di fare in modo che tutte le persone che lavorano all'interno dell'agenzia abbiano un'infarinatura di tutti i settori, in modo da capirne anche il linguaggio, che non sempre è assolutamente così semplice, insomma, soprattutto quando si parla di cose più tecniche come la SEO o come la creazione di siti web front-end o back-end.
Quindi professionisti e non personaggi, mi sento di dire. Allora, con quali settori lavorate, cioè diciamo, quali sono gli ambiti in cui siete posizionati di più, e con quali invece state cercando di svilupparvi?
Allora, abbiamo lavorato negli anni praticamente credo con quasi tutti i settori, perché dalla gestione di talent show a diverse NGO, hospitality, food and beverage, nel settore televisivo, abbiamo lavorato con Prime, con Netflix, consulenziale, quindi abbastanza tutto. Devo dire che il nostro punto di forza probabilmente sono sia le NGO che le farmaceutiche in generale, perché sono delle aziende sulla quale c'è una scalabilità molto forte di pubblicitaria in generale, e poi sono queste con cui abbiamo a che fare, sono delle aziende particolarmente grosse, e di conseguenza mi viene da dire che ciò che cerchiamo per il futuro probabilmente è quello di espandere più un lato moda, beauty, lusso, cioè un lato forse un po' meno serio, un po' più, non nel senso che non sia serio, ma nel senso che è un po' più divertente rispetto magari a settori un po' più seriosi come tipo di meccanismi, ecco, mettiamola così. Non so se ho dato l'idea.
Sì,
sì. Sì, certo. E operate anche a livello internazionale.
Assolutamente.
Quindi, quali sono le differenze dei due mercati anche nell'approccio?
Allora, questa è una domanda che secondo me è davvero interessante, perché mi fa riflettere sul fatto che di per sé secondo me la grande differenza sta nella mentalità dell'imprenditore, ovvero che l'Italia ha tutto quello che serve, ha tantissimi imprenditori super validi che sono dei visionari nei vari settori, però quello che credo è che abbiano rispetto all'estero, rispetto all'imprenditore internazionale, abbiano un concetto di spesa marketing diversa, cioè l'imprenditore internazionale sa che deve allocare almeno il 30% del budget al marketing, l'imprenditore italiano cerca di risparmiare perché crede di riuscire a farcela molte volte magari con la fortuna, e la fortuna secondo me non è una variabile imprenditoriale, quindi secondo me ciò che potrebbe sicuramente aiutare l'imprenditoria italiana a rendersi più internazionale è il fatto di avere una visione più ampia dell'insieme, soprattutto dell'investimento.
E forse anche più pragmatica?
Esattamente.
Tra l'altro avete anche avuto un budget importante con una marca di dentifricio, mi sembra, americana.
Sì.
Ce lo racconta in qualche modo?
Assolutamente, in realtà è un'azienda con cui abbiamo iniziato a lavorare, mi sembra, 5 anni fa, e quindi è un cliente ormai alla quale teniamo particolarmente per il prodotto, perché è un prodotto pazzesco, cioè è l'inventore del dentifricio in tubetto. Prima di loro c'era il dentifricio in scatola, praticamente in...
Ci ricorda come si chiama?
Si chiama Dr. Sheffields.
Ah, okay.
Ed è appena arrivato in Italia, tra l'altro stiamo gestendo noi il lancio del prodotto sul mercato italiano. Siamo stati recentemente anche a Sanremo con loro, abbiamo fatto diverse operazioni di marketing molto interessanti, ed è un prodotto a cui noi siamo super affezionati, perché oltre ad essere un prodotto estremamente valido dal punto di vista qualitativo,
è un'icona.
Hanno tutta un'etica molto forte dietro di lavorazione, hanno un'etica molto forte di sostenibilità, e quindi ci troviamo molto bene con questo tipo di concetto, ecco.
Image ha una vocazione ovviamente digital. Come vi rapportate in generale all'innovazione e soprattutto come affrontate l'intelligenza artificiale?
Noi adoriamo l'intelligenza artificiale, perché secondo me è un qualcosa che va sfruttato nel momento e nel modo corretto. Chi ne abusa diventa, non so come definirlo, ma diventa quasi noioso dal punto di vista di offerta. Chi sa utilizzarla come se fosse un assistente super intelligente nei vari ambiti, nei vari settori, soprattutto del digital, secondo me ha la chiave per riuscire veramente a sbloccare delle potenzialità nascoste. Quindi noi siamo super pro l'intelligenza artificiale, ovviamente non abusandone.
E allora, per finire, facciamo un consuntivo del vostro 2024, ma soprattutto capire cosa vi attendete da quest'anno.
Allora, 2024 è stato pazzesco, è stato sicuramente molto impegnativo, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, quindi sono molto contenta di ciò che abbiamo raggiunto. Il 2025 come goal primario è di raddoppiare rispetto al 2024, abbiamo appena lanciato una nuova società che si chiama This, che è una società basata sulla parte creativa su larga scala, quindi creazione contenuti, e poi a breve lanceremo anche un podcast legato al marketing e all'intrattenimento. Quindi questi sono i goal primari che abbiamo nel breve periodo, insomma, per questo 2025.
E allora, Francesca Reviglio, founder di WeMage, oggi ospite di Delio Nerd e Sandova TV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linete. Grazie Francesca e buona continuazione di giornata.
Grazie a voi.
Buona a presto,
giornata.
Grazie. I could sleep with you now, I could sleep with a crowd. Why would I be subtle with all that sound? I'm a thing of the woods, of the beach, of the clouds. I see through. I try to stare different as tea glaze and golden flakes and lilac pacing. I'm a thing of this space. Let me into your home, let you into my mode. You, I see through. You know I am too. I know the things you think I'll find.
leg in the drawing room. I can't get any more see-through. Why be subtle when I'm with you?
Si vede dal mattino.
Allora, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Abbiamo ascoltato il nuovo album di Buzz, che lui si chiama Will Winsfeld, che si fa appunto chiamare Buzz, e non saprei neanche come definirlo, però fa un art pop stravagante, molto elettronico, e ci sono diverse sfumature, diciamo così, di questo album che si intitola Gut, dal quale abbiamo ascoltato Peacocking. Non è assolutamente male, bisogna entrare dentro. Ma è adesso il momento delle notizie che trovate quotidianamente sul Daily Media, sul Daily Net, ma ricordatevi anche il sito Daily Online, che racchiude la pagina Daily On Air, The Sound of ADV, dove sono contenute le 246 puntate del nostro format. E non dimenticate anche la novità dello scorso dicembre, ossia il podcast, Daily On Air Podcast, sulle tre principali piattaforme di streaming, ossia Spotify, Apple e Amazon. Due puntate ogni giovedì. Allora inizio io con Next4, holding di investimento qualificata e piattaforma di innovazione dedicata a startup e PMI innovative, che acquisisce Eres, azienda leader nella creazione di agenti AI conversazionali e soluzioni di intelligenza artificiale generativa. L'operazione è volta a potenziare le competenze tecnologiche e offrire soluzioni avanzate nei settori del e-commerce, della sanità e dell'education.
Bain Capital, e VPP potrebbero vendere Kantar e rinunciare all'ipotesi di una IPO in un periodo di difficoltà del mercato finanziario.
Non me l'aspettavo. Vedi, l'hai detto prima, cioè in un mondo che sta cambiando anche velocemente bisogna adeguarsi in qualche modo. E allora, sulle 24 ore, le risposte ai dubbi della vita quotidiana ora si trovano sui social, che cosa vuol dire? Che lo storico servizio, l'esperto risponde, scende in campo e offre un'esperienza smart e diretta, ma sempre affidabile e certificata. Apparirà su Facebook, LinkedIn, Instagram e TikTok, quindi spazio a quesiti e risposte per il pubblico più giovane.
Allora, una notizia che a me fa piacere, perché e anche a te penso, perché siamo appassionati di cinema. Continua a ritmi serrati la corsa del cinema, o meglio dell'advertising al cinema, che a gennaio cresce del 38,5% rispetto al gennaio dell'anno scorso.
Sì, ma infatti ho notato che c'è un assembramento molto più voluminoso negli ultimi
tempi. E anche
tempi.
Le presenze sono buone.
Non me l'aspettavo.
Ottime, direi.
Evolution Group rafforza il progetto YouTube Multichannel Network e accelera la crescita multipiattaforma dei creators. La Tech Company, leader dell'editoria digitale e nella tecnologia pubblicitaria, accelera quindi la sua crescita come network di creators, consolida la propria presenza su tutte le principali piattaforme social.
Maria Esposito è la nuova testimonial del menù di Old Wild West che è dedicato a Mare Fuori.
C'è ancora Mare Fuori?
Come no, certo che sì.
Pensavo fosse finito.
È un grande successo offerta digitale Rai.
Perfetto, non sapevo. Ogni estate, non c'è stagione più appropriata per descrivere l'Australia. Ogni estate gli appassionati, i critici si muovono per scoprire quali siano i suoni più australiani, le canzoni più australiane, gli artisti più australiani. E ogni volta ci sono un sacco di nomi, spesso anche troppo noti, e invece questa volta sono i Creel Sea. I Creel Sea che ritornano con un album che si intitola Straight Into the Sun, e questa canzone pop malinconica eppure carica si intitola How Far I Go, The Creel Sea.
Creativo Daily.
Podcast. Anche noi abbiamo il nostro podcast. Francesca Reviglio poco fa di Uemage ha detto che una delle novità sarà il podcast, no, la novità della sua agenzia. Podcast per il futuro e video, Videopod, ma gli investimenti sono ancora al palo, ecco. Lo dicono le analisi di Work, l'agenzia di media e marketing intelligence del gruppo Essential. I podcast sono in grande ascesa nell'ambito dei consumi del mercato pubblicitario, ma sono ancora indietro, pare, nel senso che la spesa procede, ma piuttosto lentamente. E questo nonostante il peso che stanno assumendo i contenuti all'interno dei podcast, sia sul fronte politico sia su quello culturale. Perciò gli editori e le piattaforme stanno puntando sulla loro declinazione video per far aumentare i fatturati, ma c'è qualche difficoltà. Cosa sta succedendo?
Allora, il trend della raccolta relativa ai podcast è senz'altro positivo, cioè è in crescita. Work Media stima che la spesa pubblicitaria globale per questi podcast abbia raggiunto l'anno scorso i 4,8 miliardi di dollari, mentre quest'anno dovrebbe superare i 5 e l'anno prossimo raggiungere i 5,5. Tuttavia la crescita, che c'è, che non si può negare, è in rallentamento.
Cioè già si sa che è in rallentamento.
Sì, perché quest'anno c'è una crescita a doppia cifra, superiore al 13%. L'anno prossimo sarà vicino all'8, ma non all'8. Non l'anno prossimo, quest'anno sarà vicino all'8, mentre l'anno prossimo scenderà al 6,5. Stiamo parlando della crescita.
Non è confortante questa cosa, cioè c'è un nuovo mezzo e già subito viene affossato.
Infatti non viene affossato, ma comunque c'è un trend in calo e... infatti, rispetto ad altri mezzi, diciamo, emergenti, è un trend che fa pensare, no? Perché, per esempio, retail media, che è un altro dei grandi hype del momento, ne parleremo sicuramente presto e molto, quest'anno dovrebbe crescere a livello mondiale sempre del 14,8%. La Connected TV potrebbe fare, si stima che la Connected TV faccia un più 15,4%. Poi abbiamo il Digital Out of Home che farà intorno al 15% in più. Cioè,
strano,
sono
perché...
tendenze migliori nettamente.
È abbastanza stravagante perché siamo sempre attaccati ai nostri dispositivi internet, siamo super collegati, uno strumento facile, cioè il podcast che addirittura si allarga, diventa video, quindi ti aiuta ancora di più, ti prende per mano e la gente non si fida. Mi sembra veramente particolare.
No, e allora bisogna fare una distinzione. Allora, intanto bisogna capire perché questa pubblicità non decolla, o meglio, decolla perché comunque i numeri non è che siano bassissimi, però mostra questa tendenza. Uno dei motivi è il fatto che mancano strumenti per la misurazione certa delle performance. Un altro è la difficoltà di fare economia di scala. Il podcast infatti è uno strumento di comunicazione ancora abbastanza di nicchia.
Che la cosa mi sorprende perché voglio dire, è facile.
Sì, è facile, però allora cosa succede? Che per avere una massimizzazione dei risultati devi poter, non so, avere una diffusione enorme. Allora ci sono tantissimi podcast, lo strumento è molto diffuso, è molto utilizzato, poi vedremo anche quali sono gli andamenti a livello mondiale degli utenti, però ci sono talmente tanti prodotti che nessuno o pochi si impongono alla attenzione della grande massa, quindi chiaramente investire sui podcast significa fare un lavoro piuttosto di fino, ecco.
Ma ovviamente stiamo parlando di aspettative, di panorami globali e non solo italiani.
No, stiamo parlando proprio di come sta andando a livello globale. Però appunto la prospettiva di crescita c'è. Perché? Perché oltre metà degli investitori, sempre stiamo parlando dell'analisi di Work, a livello globale intende aumentare gli investimenti pubblicitari sui podcast,
ecco.
Perché? Perché appunto gli ascoltatori di podcast sembrano essere anche più ricettivi rispetto alla comunicazione pubblicitaria. E la seconda motivazione è questa evoluzione di format con l'adozione del video. Però attenzione, perché le ricerche dicono anche che il 42% circa degli ascoltatori tende a saltare gli annunci.
Vabbè, è un classico, per esempio succede anche su YouTube, no? Ti parte l'annuncio, fai un refresh e poi non parte più, una roba del genere, sto parlando.
Sì, però c'è anche un minimo che conta come visualizzazione vabbè,
che
insomma, non entriamo in questi dettagli.
Che belli i tempi in cui c'erano 4 canali televisivi
E non potevi skippare
ma a un certo punto la pubblicità era talmente iconica che entrava dentro le nostre teste ed era quasi piacevole vedere la caramella
oggi,
di turno.
Ma oggi ci sono pubblicità iconiche? Questa è un po' la domanda.
Non
ma
lo sappiamo perché le saltiamo.
Dovremmo parlarne in futuro.
Senti, quanto è cresciuto l'ascolto del podcast e chi li ascolta?
Allora, in 5 anni, quindi parliamo dal 2020, quindi quando si è cominciato a parlare intensamente di podcast, a oggi l'audience globale è aumentata dal 60,6% al 66%. Il mercato dominante, anche sul fronte pubblicitario, con oltre il 45% degli investimenti globali, è quello degli Stati Uniti, che vanta appunto 135 milioni di ascoltatori che rappresentano il 47% di tutti i consumatori di età superiore ai 12 anni. Sono soprattutto giovani a consumare i podcast e li preferiscono alla radio. Le analisi proiettano una portata del 68% presso la Gen Z mondiale, superiore di 10 punti percentuali a quella radiofonica.
E adesso la domanda delle domande: se alla gente piace ascoltare, perché adesso si punta sul video? Perché è più facile, vero?
Ma non lo so, perché i contenuti audio hanno una grande caratteristica: sono molto versatili, tu li puoi ascoltare in qualsiasi momento. Un video no, non è che puoi camminare per strada guardando il video. È più facile fruirne, appunto. Pare proprio però che il mercato si stia orientando verso il video, probabilmente per una tendenza che si sta verificando sulle piattaforme che propongono questi video. Per esempio, su YouTube nel 2024 sono stati visti 400 milioni di ore al mese dei vodcast, chiamiamoli vodcast, i video podcast. Su Spotify, oltre 250 milioni di utenti hanno ascoltato un podcast video, scusate, diciamo, la contraddizione in termini, e le campagne collegate hanno risultati in termini di risposta superiori del 55% rispetto a quelle audio. Contenuti più sofisticati potrebbero quindi favorire lo sviluppo del canale. Tuttavia, ci sono alcuni ostacoli: la volontà dei consumatori ad ascoltare piuttosto che a vedere, e i creatori di podcast che vogliono comunque mantenere un presidio di questo format e non, come dire, estendere troppo, andare su altri territori dove possono essere confusi con altri creator. E poi c'è sempre il tema della misurazione, che quello è il tema cruciale che in questo momento sta come dire pervadendo il mercato pubblicitario a livello mondiale, ma sicuramente in Italia. E cioè il tema che bisogna misurarli questi strumenti, bisogna sapere che risultati danno.
Ci arriveremo, siamo arrivati alle altre cose.
Però il dibattito è ancora in corso e bisogna dire che ancora non si vede un'unica unità di misura per farlo.
C'è anche una giustificazione sul fatto di puntare sulle immagini, diciamo così, sui video, è che la gente, trovi anche costantemente, ogni giorno, è sempre attaccata al...
Però la tendenza del consumo è quello di ascoltare piuttosto che guardare, e quindi insomma c'è una contraddizione in termini. Però gli investitori guardano al fatto che su YouTube e su Spotify vanno di più questo tipo di contenuti uniti al video, e quindi probabilmente andranno là ad investire.
Anche perché bisogna anticipare le tendenze se vuoi vincere. De Leonardo de Sandova di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta Milano, con Silvia, Davide e Mauro Magnetosi in regia. Vi auguro una buona continuazione di giornata, un buon pranzo e ci risentiamo venerdì, ovviamente. Prima però vi lasciamo con un pezzo veramente allegrissimo che farà la felicità del nostro regista. Lui si chiama Colin Self, che ha realizzato un album distruttivo dal punto di vista emotivo, e si intitola Respite 8 Levity for the Nameless Ghost in Crisis.
Ci vuole più tempo a dirlo che ad ascoltarlo.
Ed è un album che insomma ha mille sfaccettature, non è facilissimo, però il vostro,
a cominciare dal titolo,
il vostro DJ ha scelto forse il brano più facile, che si intitola Gaio. Allora, Calling Self, ciao a tutti.
Ciao.
Stand a little bit closer to me. Don't move. I'm gonna grab your hand three times. Another third time. You're gonna grab his watch. Step to the right. I'll create a diversion. When I give you the cue, you'll hear the bell ring. It's time to run.